Altri luoghi oggi vi porta verso altri popoli, riconosciuti, non riconosciuti, tollerati, discriminati. Faremo solo qualche esempio lasciando alle ascoltatrici e agli ascoltatori la possibilità di scoprire diverse realtà come quelle o simili a quelle che vi racconteremo. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Si chiamano Sahrawi o Innu, popolano il deserto occidentale da secoli o sono una delle popolazioni native del Canada. Il rappresentante della popolazione nomade nordafricana presso le Nazioni Unite, Sidi Omar, ci porterà a visitare un campo profughi Sahrawi in territorio algerino e ci racconterà la lunga battaglia del suo popolo per ottenere l'indipendenza e il ruolo che le donne ricoprono nella vita quotidiana e nelle istituzioni di questa realtà. Lo scrittore Innu Michel Jean ha pubblicato Maikan, edizioni Marcos y Marcos. Maikan nella sua lingua significa lupo, una storia che la stessa popolazione canadese fatica ad accettare, ovvero la deportazione dei bambini nativi in collegi a centinaia di chilometri dal loro territorio, per dare loro una educazione occidentale, per portarli a vivere nella realtà civilizzata. Solo pochi anni fa sono stati chiusi gli ultimi collegi e ora si cerca di capire come intervenire, come fare i conti con le persone coinvolte e con la storia del paese. Isabella Hammad, il suo romanzo Entra il fantasma, pubblicato da Marsilio, è stato selezionato nella cinquina finale del Premio Strega Europeo, giudicato libro dell'anno da testate giornalistiche molto prestigiose come Times, New York Times e Washington Post. È davvero molto frammentata la comunità palestinese in Medio Oriente o che ha vissuto la diaspora. Ho incontrato Isabella Hammad al Salone del Libro di Torino. Infine, la cartolina arriva da Barcellona. Buon ascolto.
Altri luoghi.
È un muro tra i più lunghi al mondo, realizzato con il fango, ma divide l'ex colonia spagnola del Sahara occidentale in due parti. A ovest la regione controllata dal Marocco, a est il territorio rivendicato dalla Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi. Circa 200.000 persone, la maggior parte delle quali vive in un campo profughi allestito in territorio algerino. Da oltre 50 anni il Marocco rivendica il possesso dell'ex colonia spagnola. La comunità internazionale non ha mai riconosciuto quell'annessione e la questione langue nel Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. I Sahrawi sono da secoli organizzati in tribù con una struttura sociale ben definita, nella quale le donne ricoprono un ruolo fondamentale, come ricordato ancora domenica scorsa in un evento organizzato a Locarno dal Festival dei diritti umani di Lugano e dal Comitato svizzero di sostegno al popolo Sahrawi. In questi giorni, inoltre, si ricorda la figura di El Wali, tra i più importanti leader del nazionalismo saharawi, ucciso 50 anni fa in un conflitto a fuoco con le truppe della Mauritania. Ho raggiunto in un campo profughi Sidi Omar, rappresentante del fronte Polisario alle Nazioni Unite e coordinatore con la MINURSO, la missione di pace delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale.
Well, as you know, the Sahrawi refugee camps were established back in 1975, right after Morocco invaded.
Come sapete, i campi profughi dei Sahrawi sono stati istituiti nel 1975, subito dopo l'invasione e l'occupazione del Sahara occidentale da parte del Marocco. Molti Sahrawi hanno dovuto lasciare le loro case perché sono state bombardate dagli aerei marocchini. Hanno dovuto compiere un lunghissimo viaggio a piedi attraverso il Sahara occidentale per arrivare qui, dove mi trovo ora, che è una pianura desertica nel sud-ovest dell'Algeria. E da allora si sono stabiliti qui. È un tipico campo profughi nel senso che le persone non vivono nel proprio paese, ma è un campo profughi notevolmente diverso rispetto agli altri nel mondo, dato che sono gli stessi rifugiati a gestire i propri campi. La Repubblica Sahrawi è uno Stato a tutti gli effetti, con i propri ministeri e le proprie istituzioni, ed è attraverso queste istituzioni che i rifugiati gestiscono i propri affari, ma rimangono comunque rifugiati. E ciò che vorrei sottolineare è che sono rifugiati non a causa di una catastrofe naturale, ma a causa di un problema politico, ovvero la continua occupazione marocchina della loro terra.
Not because of any natural disaster, but because of the political problem, which is the continued Moroccan occupation of their land.
Pochi giorni fa la regione è stata visitata dall'inviato speciale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura. Qual è la ragione della visita e quali risultati sono stati ottenuti?
Well, regarding the visit paid by Mr. Staffan de Mistura, who is the personal envoy of the UN Secretary General for West.
Per quanto riguarda la visita di Staffan de Mistura, che è l'inviato personale del segretario generale dell'ONU per il Sahara Occidentale, è venuto a visitare la parte Sahrawi nel contesto dei suoi sforzi per riattivare il processo di pace dell'ONU nel Sahara Occidentale, specialmente dopo che le due parti hanno tenuto tre round di colloqui, due a Washington e uno a Madrid, al fine di attuare la risoluzione 2797 del Consiglio di sicurezza. De Mistura è venuto per discutere con la leadership Sahrawi e anche con gruppi della società civile al fine di comprendere meglio la situazione. Ma i colloqui politici tenuti con la leadership sono stati anche un'occasione per la leadership Sahrawi di riaffermare la nostra posizione, che è quella di sostenere i suoi sforzi e il processo dell'ONU per andare avanti e raggiungere il suo obiettivo finale, ovvero una soluzione pacifica, giusta e duratura, che consenta al popolo Sahrawi di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione. La sua visita rientrava quindi negli sforzi volti a far progredire il processo di pace delle Nazioni Unite sul Sahara Occidentale, che dura da oltre 50 anni.
The relationship between the Sahrawi refugee community and the international community in general has to.
Le relazioni tra la comunità dei rifugiati Sahrawi e la comunità internazionale in generale presenta due aspetti. Uno di questi è quello umanitario, poiché i rifugiati dipendono quasi interamente dagli aiuti umanitari internazionali erogati dalle agenzie internazionali. Ed è per questo che abbiamo agenzie che operano nei campi. Ma come sapete, si tratta di una situazione di rifugiati di lunga data, che perdura da molto tempo. E a causa di altre crisi che emergono nel mondo e di molti altri fattori, gli aiuti umanitari sono diminuiti nel corso degli anni, il che ovviamente crea ulteriori problemi e difficoltà per il mantenimento della situazione, almeno dal punto di vista umanitario. L'altro aspetto è il contesto più ampio del problema del Sahara Occidentale, che è una questione di decolonizzazione all'ordine del giorno delle Nazioni Unite. E ciò che la popolazione Sahrawi si aspetta dalla comunità internazionale non è solo l'aiuto umanitario, che è essenziale per la loro sussistenza, ma anche azioni politiche che possano far progredire le cose nella direzione dell'attuazione delle risoluzioni dell'ONU, che affermano il diritto del popolo Sahrawi all'autodeterminazione, ossia il diritto del popolo Sahrawi di determinare liberamente e democraticamente il proprio diritto all'autodeterminazione e il proprio status politico.
Their right to self-determination and their political status freely and democratically.
Numerose nazioni sostengono la proposta del Marocco di ampia autonomia locale, ma sotto la sovranità marocchina. La Svizzera, tra l'altro, sostiene questa proposta, ritenuta seria e credibile, insieme a nazioni come Francia e Spagna, ricordando però la necessità del consenso delle parti coinvolte e dell'adozione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I Sahrawi ritengono la proposta non attuabile. Perché?
First of all, it's very important to underline that Morocco cannot, can never grant autonomy to Western Sahara.
Prima di tutto, è molto importante sottolineare che il Marocco non potrà mai concedere l'autonomia al Sahara occidentale, per il semplice motivo che il Marocco non esercita alcuna sovranità riconosciuta a livello internazionale sul Sahara occidentale. Le Nazioni Unite non riconoscono la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e nella storia moderna, dall'istituzione delle Nazioni Unite, non è mai accaduto che un paese abbia concesso l'autonomia a un territorio sul quale non esercita alcuna sovranità riconosciuta a livello internazionale. Il Sahara occidentale rimane oggi un territorio non autonomo nell'elenco delle Nazioni Unite, come stabilito dall'Assemblea Generale e dal Comitato dell'ONU che si occupa di decolonizzazione. Questo è quindi un fatto fondamentale che dobbiamo ricordare nell'ambito del diritto e della legalità internazionale. Ma anche se per amor di discussione ci allontaniamo da questo argomento, il Marocco non può decidere a nome dei Sahrawi. Il diritto all'autodeterminazione, in sostanza, significa il diritto alla libertà di scelta. Quindi, se il Marocco decide per conto del popolo Sahrawi, affermando che la soluzione è l'autonomia, ciò significa che il Marocco ha già deciso per conto loro.
And in this context, the countries that you mentioned are not the Sahrawi people, and they do not represent the Sahrawi people, and fundamentally they do not represent the will of the Sahrawi people.
In questo contesto, i paesi che lei ha menzionato non sono il popolo Sahrawi e non rappresentano il popolo Sahrawi e fondamentalmente non rappresentano la volontà del popolo Sahrawi. Se un paese come la Francia o la Spagna o gli Stati Uniti d'America, per quel che conta, descrivesse la proposta espansionistica del Marocco come credibile e seria, buon per loro, possono accettarla. Se la considerano una proposta molto valida, allora possono farlo, ma in teoria non è pensata per loro e loro non hanno voce in capitolo. Il Marocco l'ha messa sul tavolo, pensando che potesse essere un'opzione. E infine, la proposta del Marocco si basa sull'ideologia e sulla politica espansionistica del Marocco, il che significa che il Marocco può usare la forza, cosa illegale, secondo il diritto internazionale, per modificare i confini e occupare territori. E se ciò fosse permesso nel mondo moderno, ciò significherebbe il caos. Quindi creerebbe un precedente molto pericoloso e destabilizzante in Africa e altrove. E sapete bene quanto la questione dei confini sia critica e delicata in Africa e altrove. Quindi, tutto sommato, il Marocco non può concedere l'autonomia al Sahara occidentale, perché è semplicemente una potenza occupante di un territorio non autonomo. E quei governi che hanno fatto annunci e dichiarato la loro preferenza per questa politica espansionistica non agiscono in conformità con le norme del diritto internazionale che vietano l'acquisizione forzata di territori.
Accordance with the rules of international law that prohibit the forcible acquisition of territories.
All'evento di Locarno è stato sottolineato soprattutto il ruolo delle donne della comunità Sahrawi. Sidi Omar, può spiegarci qual è l'importanza delle donne per il vostro popolo?
This is a very interesting question because it touches on a very key element about which we Sahrawis feel very proud.
Questa è davvero una domanda molto interessante, perché tocca un elemento fondamentale di cui noi Sahrawi siamo molto orgogliosi. Perché le donne Sahrawi hanno un ruolo molto attivo e di primo piano nella società Sahrawi, non solo oggi, ma da sempre. La spiegazione principale di questo è il fatto che siamo originariamente una società nomade e quando si vive nel deserto c'è bisogno dell'aiuto e del contributo di tutti. Ed è per questo che le donne sono sempre state in prima linea nel prendersi cura delle proprie famiglie, ma anche nel partecipare insieme agli uomini alla cura della comunità. E dopo l'occupazione e l'esilio, quasi tutti gli uomini Sahrawi combattevano in prima linea. Quindi i campi profughi sono interamente gestiti dalle donne. Hanno costruito le scuole, gli ospedali e ora, naturalmente, grazie a tutto questo, le donne sono figure di spicco nel nostro governo e nella nostra leadership e sono proprio loro le responsabili della gestione dei campi. E questo si vede ogni giorno. Chiunque visiti il campo rimarrà immediatamente colpito dal ruolo e dalla forte presenza delle donne in tutti gli ambiti della vita, il che, in una certa misura, non è l'immagine tipica delle donne arabe musulmane in alcuni paesi.
Since you're, you know, placed in Switzerland and in Europe generally, what I would like to add is a very simple message of the Sahrawi people to the international community.
Dato che vi trovate in Svizzera e in Europa in generale, ciò che vorrei aggiungere è un messaggio molto semplice del popolo Sahrawi alla comunità internazionale di tutto il mondo. Siamo un popolo molto piccolo, un popolo pacifico, ma un popolo che soffre un'ingiustizia da 50 anni. Purtroppo, recentemente, abbiamo visto alcuni governi europei essere coinvolti nel saccheggio delle risorse naturali del popolo Sahrawi. Quindi questi governi e le aziende del settore pubblico o privato stanno aiutando e sostenendo il Marocco a perpetrare la sua occupazione illegale della nostra terra. Questo è davvero qualcosa che ci rattrista, perché rivela e tradisce forme di ipocrisia da parte di questi governi, che difendono i diritti umani e la democrazia quasi ovunque, ma quando si tratta del Sahara occidentale lo considerano un'eccezione. Questo è inaccettabile. Chiediamo quindi alle organizzazioni della società civile europea di chiedere davvero conto ai propri governi e di garantire che rispettino il diritto internazionale quando si tratta del Sahara occidentale.
Era il rappresentante della popolazione nordafricana Sahrawi presso le Nazioni Unite, Sidi Omar. Maïkan nella lingua innu significa lupo. È il titolo del romanzo di Michel Jean, edizioni Marcos e Marcos. Narra la storia di un popolo nativo canadese, gli innu, appunto, comunità di cui anche l'autore fa parte. Scrittore e giornalista di successo, residente in Quebec, la provincia francofona del Canada, Jean ci porta a scoprire un popolo nativo nordamericano che ha conosciuto deportazioni e tentativi di civilizzazione da parte della comunità occidentale. In Maïkan si racconta la storia di tre ragazze tolte in modo forzoso dalla loro comunità e trasferite in un collegio a oltre 1000 chilometri di distanza. Di loro si perderanno le tracce. Il titolo in francese, Le vent en parle encore, rende bene l'idea del rapporto tra la comunità innu ed il territorio. Michel Jean.
I personaggi sono innu e gli innu sono molto attaccati al loro territorio.
I personaggi, gli innu, sono molto legati al territorio. È diverso rispetto agli altri. Le persone sono legate al proprio paese, alla propria patria, ma per gli innu è differente. Nella filosofia innu, il territorio non ci appartiene. Noi apparteniamo al territorio e viviamo grazie al territorio che ci nutre. Il nostro modo di vedere l'universo è che dobbiamo difendere, proteggere il territorio e finché lo facciamo non ci mancherà nulla. E quindi le persone vengono mandate fuori dal territorio, si trovano in un altro territorio, sono lontani da casa e laggiù è qualcosa che ricorda loro che non sono a casa. All'inizio del romanzo le ragazze cacciavano, catturavano prede ed erano a loro agio nella natura. Era il loro posto. Solo che lì, quando si ritrovano al collegio, non stanno bene nella natura. E il vento è come una metafora, in realtà, che ricorda loro che non sono a casa.
È come una metafora, in fatto, che loro rappelle che...
La storia è semplicemente sconosciuta non solo al di fuori dei confini del Canada, ma perfino in Canada. Perché?
Perché il Canada l'ha caché pendant très longtemps. E perché les gens qui sont allés au pensionnat avaient honte e se taisaient pendant très longtemps.
Perché il Canada l'ha nascosto per molto tempo. E perché le persone che sono andate al collegio si vergognavano e hanno taciuto per molto tempo. 5 anni fa, alcuni archeologi hanno fatto degli scavi e questo ha permesso di dimostrare che nella mia comunità, a Mastéouyats, c'erano degli insediamenti già 5.000 anni fa. Sono 5.000 anni che ci sono persone che vivono lì, prima delle piramidi d'Egitto. Ma i libri di storia iniziano nel 1534, con l'arrivo di Jacques Cartier. Tutto ciò che nella nostra cultura nordamericana è legato alle culture indigene è stato, nel corso del tempo, dimenticato o nascosto. E ho un amico che diceva che la storia del Canada non è una storia, è una favola che si racconta. Si racconta la favola dei coraggiosi coloni che sono venuti e hanno affrontato una natura difficile che hanno creato la civiltà. Ma per esempio la storia dei collegi dei nativi non viene ancora insegnata. A scuola non si insegnano queste cose. E l'altro problema è che i canadesi, ancora oggi, hanno difficoltà ad accettare quella storia perché non corrisponde all'immagine che si sono sempre dati di se stessi. Quando si parla dei canadesi, un po' come per gli svizzeri, si parla di un popolo pacifico. Il Canada non ha mai dichiarato guerra a nessuno. Abbiamo inventato i caschi blu dell'ONU. I canadesi si sono dati un sistema sociale molto diverso da quello degli americani, che sono i loro vicini. L'istruzione gratuita, il sistema sanitario gratuito. Ci si prende cura degli anziani, non li si lascia morire senza occuparsene. I canadesi si considerano migliori degli americani.
E l'histoire des autochtones, ça renvoie une image qui est très différente de ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et donc personne n'avait envie de parler de ça.
E la questione delle comunità autoctone rimanda a un'immagine molto diversa da quella che loro pensano di essere. Quindi nessuno voleva parlarne e la gente ha iniziato a parlarne verso il 2012. È stato allora che le cugine di mia madre mi hanno raccontato la loro storia. Sapevo dell'esistenza dei collegi indigeni nell'Ovest, in Ontario, e non sapevo che ce ne fossero stati in Quebec. E le cugine di mia madre hanno iniziato a raccontarmi la loro storia. Quando nel romanzo viene descritto come i bambini vengono portati sull'aereo, come vengono contati, quando diventano un numero, come gli vengono tagliati i capelli, ecco, sono state le cugine di mia madre a raccontarmi come andavano le cose per loro. E io non ne avevo mai sentito parlare. Eppure ero un giornalista televisivo. In teoria siamo abbastanza informati su molte cose, ma i canadesi non ne parlavano tra di loro. Gli indigeni non osavano parlarne e il Canada non ne avrebbe certo parlato con orgoglio all'estero.
E donc i canadiens parlaient pas entre eux, les autochtones n'osaient pas parler. Il Canada n'est pas s'en vantait à l'extérieur.
In che modo allora le istituzioni si sono mosse per comprendere ciò che era davvero successo?
E a partire del 2013 là, il y a une commission nationale, les gens commençaient à raconter leur histoire.
E nel 2013 è stata istituita una commissione nazionale. La gente ha iniziato a raccontare le proprie storie. Nella mia provincia, il Quebec, la provincia francofona del Canada, se n'è parlato meno che nel Canada anglofono. Il Quebec ha ancora più difficoltà a parlarne, perché il Quebec ha il proprio dibattito nazionale rispetto al Canada anglofono. C'è un movimento nazionalista ed è ancora più complicato nel Canada francofono. Lavoravo in una emittente televisiva e quando la Commissione Nazionale Verità e Riconciliazione è venuta nelle regioni se ne parlava, d'accordo, ma la notizia non era mai tra le prime del telegiornale. Non era nemmeno considerata una notizia importante. La inserivamo nei notiziari regionali con il giornalista della zona in cui si trovavano. Non era una questione nazionale. Non è stata seguita con molta attenzione e la gente sperava davvero che ce ne dimenticassimo.
Nous on l'oublie pas et à partir du moment où les autochtones ont commencé à raconter leur histoire ben moi j'ai écrit lì parce que
ma noi non ce ne dimentichiamo. Da quando gli indigeni hanno iniziato a raccontare la loro storia, beh, io ho scritto il libro perché mi sono detto che bisogna che la gente sappia e poi bisogna che le testimonianze di chi l'ha vissuto vengano ascoltate. Quindi una commissione nazionale va bene, ma pensavo che attraverso un romanzo si potessero affrontare queste questioni in modo ancora più personale e più forte. E io ho insistito non solo sul mostrare com'era la situazione, ma per me i tre personaggi, le tre giovani, la loro solidarietà, la loro cooperazione, questo mostra anche la resilienza degli indigeni, ovvero lo spirito comunitario che ha aiutato molte persone a superare il momento. Perché Marie e Virginie è la loro amicizia che permette a Marie di vivere l'amore con Thomas. Quindi non è solo un romanzo su una storia orribile, è anche una storia che mostra come gli indigeni si siano organizzati e abbiano resistito a tutto questo.
David, donc, c'est pas seulement un roman sur une histoire horrible, c'est aussi une histoire qui montre comment les autochtones se sont organisés puis ont résisté à ça.
Le lacrime le rigano le guance e un misto di rabbia e vergogna alberga dentro di lei. Ma orgogliosa, Virginie non apre bocca. Marie, dal canto suo, non si trattiene e singhiozza. Le due amiche sono in riga davanti alla chiesa insieme agli altri bambini. «Tutti in fila! Dritti con la schiena!» urla un uomo in uniforme. Virginie lo fissa con tutto l'odio che il suo animo può contenere. «Sono il sergente Fortin della Gendarmerie Royale del Canada. Ascoltatemi bene, salirete sull'autobus uno alla volta. Andrà tutto bene». L'uomo parla con voce forte e autoritaria. «L'autobus vi porterà a Roberval, dove vi aspetta un aereo per raggiungere il collegio. So bene che nessuno di voi ha mai preso un aereo, ma non c'è nulla da temere. Non è un viaggio pericoloso e vi permetterà di osservare il paesaggio dall'alto».
Era un estratto di My Can dell'autore canadese Innu Michel Jean. Come viene raccontata quella parte di storia in Canada e come la letteratura e gli storici si sono mossi a riguardo?
I canadesi pensano che sia terribile ce che si è passato con gli aborigeni, ma ho l'impressione che non hanno fatto ça. Non arrivano a comprendere che ce che hanno fatto.
I canadesi pensano che sia terribile ciò che è successo alle comunità native, ma ho l'impressione che siano convinti che non siano stati loro a farlo. Non riescono a capire che è ciò che hanno fatto, come ad esempio la legge che regola le popolazioni autoctone in Canada. Quando gli Afrikaner hanno voluto creare l'apartheid, sono venuti in Canada per studiare la legge sulle comunità native. Ed è stata proprio la legge sulle comunità autoctone a costituire il fondamento su cui il Sudafrica ha creato l'apartheid. Ma quando lo racconti a qualcuno che viene dal Quebec o dal Canada, loro non lo sanno, non se ne rendono conto e spesso Non ci credono. Da noi c'è persino un movimento negazionista di persone che, come per la Shoah, dicono che non è successo finché non si sono dissotterrati i corpi. Non si può provare, ma ho una cugina di mia madre che è scomparsa. Non sappiamo dove sia sepolta, non ce l'hanno mai detto. Quindi penso che in qualche modo per il Canada sia stato un campanello d'allarme. Sia io, sia altre persone ne parlano per questi motivi. E io spesso dico loro, il resto del mondo sta cominciando ad aprire gli occhi. Ora bisogna cominciare a farlo, perché per molto tempo non siamo stati ascoltati. Quando parlavamo nessuno ascoltava. Ma ora le cose sono cambiate e le informazioni circolano. E bisogna affrontare queste questioni. Ci sono politici importanti che non lo dicono mai davanti alle telecamere, ma quando sono con i loro amici chiedono che si parli d'altro. Dicono che quelle delle comunità indigene sono storie vecchie. E noi replichiamo dicendo, per prima cosa, che non si tratta di vecchie questioni, perché viviamo ancora con le conseguenze dei collegi. Le comunità sono ancora frammentate e tutto il resto. E secondo, parleremo d'altro quando il problema si sarà risolto. Ma per ora non lo è ancora.
E due... On va parler d'autre chose quand le problème sera réglé, mais là pour l'instant il l'est pas encore.
Il governo canadese ha presentato scuse ufficiali. È già un passo avanti, sebbene faticoso. Passo difficile per tante realtà, oltre a quella canadese. Penso agli aborigeni in Australia, ad esempio.
C'est Stephen Harper qui l'avait fait, le pape aussi. Mais de certaines victimes qui ont été indemnisées, moi, la cousine de ma mère, elle a eu 20 000 dollars.
All'epoca, il primo ministro Stephen Harper l'aveva fatto, e anche il Papa. Alcune vittime sono state risarcite. La cugina di mia madre, ad esempio, ha ricevuto 20.000 dollari canadesi, che sono 12.000 franchi al cambio. 20.000 dollari per un'infanzia distrutta. Mi rendo conto che ci sono così tante persone, che le somme diventano ingenti, ma in definitiva i soldi che vengono dati non compensano. Quindi non aiuta poi così tanto la guarigione. Ma d'altra parte, i governi ora almeno e la popolazione da noi sta cominciando a rendersi conto molto di più di ciò che è successo. I governi sono lenti a muoversi, mentre invece l'opinione pubblica sta iniziando a muoversi. E questo mi dà speranza, perché ciò che fa muovere i politici è proprio l'opinione pubblica. E quindi penso che in definitiva sia questo che li costringerà ad agire. Ci sono ancora comunità indigene in Canada che non hanno l'acqua corrente. Ci sono ancora comunità indigene, per esempio gli Atikamekw, che è una delle nazioni, che hanno 3 riserve in Quebec, ma non hanno strade nazionali o normali che portano a casa loro. Abbiamo fatto una strada sterrata che si collega alla strada usata dai camion per svuotare la foresta, perché la foresta è sfruttata industrialmente. Io ci sono andato in macchina lì, e poi incrociamo camion enormi che ti vengono addosso, sollevando nuvole di sassi. È pericoloso, la gente ha paura. Quando incroci un camion, devi accostarti per lasciarlo passare. Sono condizioni che la gente non accetterebbe in nessun altro posto in Quebec. Ma laggiù è ancora così. Anche in materia di salute è complicato. C'è ancora molto da fare. E si accettano ancora cose inaccettabili. Il governo del Quebec si è sempre rifiutato di negoziare, ad esempio, con gli Innu. Si negozia da 40 o 50 anni, ma senza mai firmare nulla. È ciò che sta facendo Trump con gli iraniani. Li lasciamo a bocca asciutta e sono anni che la questione non si risolve. Nel frattempo il governo ha costruito dighe sui fiumi, la foresta viene sfruttata, fa funzionare le fabbriche e la gente non è mai stata risarcita. E poi le comunità sono state distrutte dai collegi. Il Canada è un bel paese, ma è un paese che non ha ancora compreso appieno il male che ha fatto a coloro che vivevano lì prima.
Io ho molto da fare ancora. Canada è un beau pays, mais est un pays qui a pas encore pris la mesure du mal qu'il a fait à ceux qui vivaient là avant.
Era Michel Jean, il romanzo My Can è pubblicato da Marcos y Marcos. Was hiding, but now I found the È stato selezionato nella cinquina finale del Premio Strega Europeo. Il romanzo Entra il Fantasma, edizioni Marsilio, della scrittrice Isabella Hamad, di origini palestinesi e nata a Londra, ha solo sottolineato una volta ancora il talento di questa penna. Numerosi riconoscimenti internazionali, giudicato il libro dell'anno dal Times, dal Sunday Times, dal New York Times e dal Washington Post, Isabella Hamad collabora con diverse pubblicazioni e con questo romanzo ci racconta la frammentazione del popolo palestinese. Al di fuori delle diverse comunità emigrate o coinvolte nella diaspora, è difficile comprendere la complessità di quel mondo. Ho incontrato la scrittrice al Salone del Libro di Torino. Tra poco affronteremo anche la trama, ma perché ha scelto di raccontarci le contraddizioni che il mondo palestinese sta vivendo sia in Medio Oriente sia al di fuori di quei territori?
The Palestinian body politic, if you can call it that, has been deliberately fragmented since 1948.
La comunità politica palestinese, se così si può chiamare, è stata deliberatamente frammentata dal 1948 dal regime israeliano. In realtà è una cosa intenzionale. Ci sono palestinesi che vivono in aree geografiche diverse con status giuridici diversi, livelli diversi di libertà, livelli diversi di esposizione alla violenza, a prescindere dal fatto che vivano a Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme, nei territori del 48, che abbiano la cittadinanza israeliana o che siano in esilio o nei campi profughi e così via. Quindi mi interessa in generale drammatizzare la socialità di questa società frammentata, le cui parti non potranno mai incontrarsi, e lo metto in un romanzo.
Parts of which can never meet each other. So, and putting that into fiction.
Questa storia è stata scritta prima del 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas in territorio israeliano. Un dettaglio importante nella lettura. Due sorelle di origine palestinese e nate a Londra vivono due percorsi opposti nel rapporto con la Palestina. Sonia intraprende una carriera da attrice nel Regno Unito, si disinteressa della Palestina. Hanen sceglie di trasferirsi in Medio Oriente, ad Haifa, dove insegna all'università. Sonia è reduce da un divorzio, da offerte di lavoro insoddisfacenti ed è coinvolta in una relazione difficile. Decide di fare visita alla sorella Hanin e si comprende che sono due mondi lontani e probabilmente inconciliabili. Davvero è così per chi lascia la Palestina e per chi resta?
When I was writing the novel, And I think it is important to say that I wrote, you know, I started writing it in 2017. I started writing this novel.
Quando stavo scrivendo il romanzo, e penso sia importante dire che ho iniziato a scriverlo nel 2017, mi interessava il modo in cui i palestinesi vivono in esilio o nella diaspora. Come si confrontano con la questione palestinese, con la lotta o con la loro identità palestinese. Quindi in questa famiglia, la famiglia Nasser, che è di Haifa, una famiglia sopravvissuta alla pulizia etnica del 1948, alcuni membri della famiglia sono impegnati e coinvolti, altri no. E Sonia non vuole davvero avere nulla a che fare con la Palestina. E nel corso del romanzo si scopre perché lei e sua sorella hanno una reazione molto diversa, a causa di un'esperienza vissuta quando erano adolescenti. E mentre sua sorella si politicizza, Sonia vuole vivere come attrice e non avere nulla a che fare con la Palestina. E poi vediamo questo cambiamento nel corso del libro. Ero curiosa, volevo saperne di più, volevo approfondire la questione. Penso che ora sia molto diverso. Dopo il genocidio a Gaza, c'è molta meno ambivalenza, o quasi nessuna ambivalenza, direi, tra la diaspora palestinese. L'identità palestinese di tutti è venuta fuori ed è diventata molto più netta.
There is much less ambivalence, or almost no ambivalence, I would say, among the Palestinian diaspora. Everyone's Palestinianness came out and it became much more black and white.
Protagonista è il fantasma, tra cui quello di Shakespeare nell'Amleto, che viene riproposto da una compagnia amatoriale in Cisgiordania, dove recita anche Sonia. Ci sono fantasmi che soggiornano inattesi nel libro, altri si scoprono strada facendo, e leggendo questo romanzo si diventa in effetti fantasmi.
The ghost in a certain way, the ghost is always the ghost of the previous generation, you know, in Hamlet, the ghost of the...
Il fantasma, in un certo senso, è sempre il fantasma della generazione precedente. In Amleto, il fantasma del re assassinato sta chiamando suo figlio affinché lo vendichi. È una sorta di appello da parte della generazione precedente a continuare a lottare, e questo vale per una lotta politica che ovviamente va ben oltre la durata di una singola vita. Quindi è un fenomeno intergenerazionale. C'è questo essere costantemente perseguitati dalle generazioni precedenti che i palestinesi vivono. Quindi era qualcosa che il romanzo cercava di esaminare in questa particolare famiglia con il padre di Sonia e il suo coinvolgimento politico, come lei viene a saperlo e come vive anche il dolore della generazione precedente. Questo è anche una sorta di persecuzione dei dolori del passato, ovviamente. Devo anche dire che Enter Ghost non è sempre stato il titolo scelto per la versione originale in inglese. Induce il lettore a cercare i fantasmi, anche se il romanzo è popolato di fantasmi, questo è certo. Quindi non c'è un unico fantasma. Anche Sonia è una specie di fantasma. I palestinesi sono fantasmi. Perseguitano gli israeliani e così via.
Yeah, so there is no one ghost. Of course, Sonia is also a kind of ghost. The Palestinians are ghosts. They haunt the Israelis and so on.
C'è una parte sorprendente nel libro, un dettaglio. A un posto di blocco Sonia riconosce l'accento della città inglese di Leeds, parlato da un soldato israeliano. Una vita normale e ordinaria in Gran Bretagna, relazioni completamente diverse in Medio Oriente. Era una visione corretta?
Well, think about it. The soldier that Sonia meets at the checkpoint is from Leeds and he has come to Israel. He has made aliyah.
Pensaci, il soldato che Sonia incontra al checkpoint è di Leeds. Ed è venuto in Israele, è diventato cittadino israeliano e ora combatte nell'esercito. Quindi è molto diverso da Sonia, che proviene da una famiglia palestinese, originaria di quella terra, e molti di loro, come sapete, sono stati espulsi e vivono in esilio. Quindi c'è una differenza nelle valenze politiche di quelle identità. Quello che volevo spiegare con quella scena, tra le tante altre cose, è che in quel momento accadono più cose contemporaneamente. Ha anche a che fare con la relazione di Sonia con un giovane che è stato portato via dai soldati. A volte c'è qualcosa di molto teatrale o performativo in queste interazioni. E naturalmente c'è anche la violenza. E non è necessariamente teatrale, ma è reale. Ci sono dei ruoli che vengono interpretati. I soldati interpretano un ruolo, in qualche modo. Indossano un uniforme, dicono le cose in un certo modo. Anche i palestinesi recitano un ruolo. Quindi, avendo improvvisamente questa strana interazione tra due inglesi, la loro identità britannica emerge all'improvviso. Mette a nudo la natura dei ruoli che stanno interpretando. ed era qualcosa con cui volevo giocare e provocare.
Suddenly having this strange interaction with between two Brits with their British identity suddenly emerges. It exposes the nature of the roles that they're playing. And that was something I wanted to play with and to provoke in that scene.
C'è molto Shakespeare in questo romanzo, in effetti mette anche voglia di scoprire o riscoprire quest'autore. E poi il teatro, ce n'è molto, sia dentro sia fuori dallo spazio del teatro, a Ramallah. Ad un certo punto si confondono addirittura le due diverse realtà. Perché?
The theatrical metaphor I get to kind of explode and explore in all sorts of different ways in this novel. And the question of the roles that we play. One of the main...
La metafora teatrale. In questo romanzo ho modo di esplorarla in tutti i modi possibili. La questione dei ruoli che interpretiamo, ad esempio. Una delle idee o dei temi principali da cui sono partita quando ho iniziato a ideare il romanzo era la questione dei ruoli che le donne palestinesi, ricoprono nella lotta politica e nell'iconografia della resistenza palestinese. Le donne sono state tradizionalmente la madre del combattente, la figura della madre, un po' come le figure di Maria e Gesù e così via, che è un'immagine che risuona nel libro. Ma cosa succede quando le donne non sono madri? Quali altri ruoli potrebbero ricoprire? Quindi, Sonia in questo romanzo interpreta letteralmente la madre di Amleto, interpreta Gertrude. Ma volevo comunque smuovere un po' le acque e riflettere sui modi in cui possiamo anche ampliare l'idea del ruolo della madre. Non significa necessariamente essere la madre del combattente nello specifico, ma ci sono altri ruoli che tutti stanno interpretando e analizzando e con cui stanno lottando nel libro.
You're the mother of the fighter specifically. So among other roles that everybody's playing and unpacking and struggling with in the book, yes.
In che modo l'arte aiuta a mantenere viva una comunità come quella palestinese, soprattutto durante questo periodo storico?
Yeah, there's sort of two different things you're talking about there. One is what it means for the community and what it means to express to an external audience. Both of them are very important.
Sì, in un certo senso stai parlando di due cose diverse. Una cosa è ciò che significa per la comunità e una cosa è ciò che significa esprimersi a un pubblico esterno. Entrambe sono molto importanti. La creazione artistica è un'attività umana molto naturale e organica che sconvolge le divisioni tra le categorie del pensiero e dell'essere. È emozione, è memoria, è intelletto. Tutte queste cose vengono attivate nella creazione di diversi tipi di arte, che si tratti di teatro, di romanzi, di pittura o di musica. In una lotta politica di qualsiasi tipo, penso che l'arte sia molto, molto importante per il senso di comunità, per riflettere l'esperienza su di te, per unire la vita interiore con la vita collettiva. Ovviamente il teatro è una forma d'arte che si rivolge alle folle, mentre quando leggi un romanzo lo fai da solo, quindi hai esperienze diverse con queste cose. La musica, per esempio, è molto importante per i palestinesi. La danza è molto importante. C'è qualcos'altro che accade quando parliamo di un pubblico esterno. Stiamo parlando di raccontare una storia palestinese e di comunicare con il mondo esterno o con un pubblico straniero. Forse si potrebbe dire che attribuire questo ruolo all'arte rappresenta una grande pressione e penso che sia qualcosa che i palestinesi hanno cercato di fare per molti decenni, ovvero comunicare l'esperienza palestinese a un mondo esterno dominato dalla narrativa sionista. A volte questo può avere un effetto negativo sull'opera d'arte perché deve funzionare come propaganda o perché ha la pressione di veicolare un messaggio politico. Ma questo non vuol dire che l'arte di qualità non lo faccia. Penso anzi che lo faccia assolutamente. È solo che in parte, poiché agisce attraverso le emozioni, entra, come dire, dalla porta di servizio.
That isn't to say that good art doesn't do that. I think it absolutely does. Yeah, it's just partly because it accesses through the emotions, it kind of gets in through the back door.
Era Isabella Hammad. Entra il fantasma è pubblicato da Marsilio.
Altri luoghi.
La cartolina arriva da Barcellona, l'ha spedita Andrea Staid, docente di antropologia culturale e visuale alla NABA di Milano e di antropologia culturale all'Università di Genova, autore di Abitare illegale, vivere ai margini in Occidente. Il saggio è pubblicato da UTET.
Vi mando una cartolina da Barcellona. Sono stato in questa città perché mi chiedevo che cosa significa, insomma, sentirsi a casa. Io ero lì per fare una ricerca sull'abitare marginale, per scrivere un libro sull'abitare illegale, e diciamo che lì ho capito che se per molti di noi abitare è soltanto, appunto, stare fra quattro mura, pagare un affitto, comprare una casa, non è per tutti quanti così. E lì a Barcellona ho capito che ci sono uomini, ci sono donne, soprattutto che non sono nate in questo caso in Europa, che ridefiniscono completamente questa idea di abitare. E io nella mia ricerca ho incontrato queste persone, soprattutto quelle dell'occupazione abitativa del barrio del Raval, dell'espasso degli immigrantes, che capivano e hanno costruito concretamente una rete di connessioni umana. E attraverso queste interviste, questi incontri, ho capito che le persone che sono spesso spinte ai margini, che sono migranti, che sono precarie, non solo trovano un tetto, a volte anche illegalmente, ma costruiscono di fatto una casa partendo dal basso. Lo fanno attraverso delle reti di mutuo appoggio. E quindi in un quartiere come quello del Raval, turistificato, dentro la speculazione edilizia, ci sono delle persone che richiedono e urlano il loro diritto all'abitare. E questa esperienza ha ribaltato quella che era la mia logica comune, cioè che la casa non è soltanto un bene di consumo, non è soltanto la proprietà privata, ma è uno spazio di solidarietà. Perché dal mio punto di vista ci si sente a casa perché ci si sostiene a vicenda, e questo mi ha insegnato un bellissimo quartiere come quello del Raval nella città di Barcellona.
Era l'antropologo Andrea Staid. Abitare illegale è pubblicato da UTET. Anche voi potete inviare una cartolina sonora della lunghezza di un paio di minuti o un testo scritto. Il lavoro selezionato riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri Luoghi ritorna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. Everybody knows she's a perfect 10, and I'm hanging on tight till the whole thing ends, 'cause New York sky don't get much brighter. She said, it's a city on fire. Somebody told me, if I'm not careful, well, this one's gonna roll me. I got my hands full and this one's gonna own me and control me. So mystified. She caught the last train last night, left another note saying, see you next time, miss me if you don't. You look good in your bed till we meet again. You into my head. No, they told me so. Everybody knows she's a perfect 10, and I'm hanging on tight till the whole thing ends.
she said, the city on fire.